una domanda da parte di una sorella, ce la manda infatti in audio, quindi lasciamo a lei a chiedere direttamente.
Ciao fratelli, avevo una domanda a cui non ho mai avuto una risposta certa, ed è perché si mangia il corpo di Cristo in suo ricordo? Il pane, insomma. E se lo facciamo in memoria di tutti i suoi sacrifici per noi, perché dovremmo mangiarlo? Grazie già per la risposta, vi voglio tanto bene. Ciao.
Grazie. Una cosa che non ho pensato mai. Ho sempre accettato che questa è stata la volontà di Gesù di fare la Santa Cena, però interessante, perché si mangia il corpo di Cristo? Perché non è sufficiente solo ricordarci del suo sacrificio? Microfono.
Sì, perché non è sufficiente credere.
Sì.
Per la salvezza la comunione non serve per la salvezza, contrariamente a certe baggianate delle religioni che ti imbrogliano, ti dicono ci vuole, devi mangiare il corpo di Cristo per essere salvo, cioè prendere la comunione, e guarda caso la licenza sale tabacchi, monopolio, ce l'abbiamo solo noi, e questi sono imbroglioni di prima categoria. Invece dobbiamo fare la Santa Cena, è comandata ed è una gioia, ma non per la salvezza. E
Ma per cosa?
per ricordarlo, perché per ricordare il Signore, adesso guarda, mettiamola così, guarda. Ogni religione, cominciamo dalla radice, va bene? Ogni religione ha le sue particolarità, no? E
Sì.
comandamenti. Sono i geo, i pentecostali, i mormoni, i cattolici, eccetera. Cioè ognuno c'ha il suo modo di adorare, giusto o sbagliato che sia. Poi ognuno giudica. Quindi ogni religione ha la sua particolarità e i comandamenti per distinguersi dalle altre. I pagani, per esempio, sacrificavano i bambini. Quindi quando parlate con gli atei, ricordateglielo da che cosa i cristiani hanno tolto gli atei, dal sacrificare i bambini e dal bere sangue. Però cosa fa Dio? In un tempo, in un'era quando sacrificavano le persone e si bevevano sangue. Dio chiede ad Abramo che qual è la peculiarità, la particolarità, la distinzione, la differenziazione. Gli chiede di circoncidersi il suo popolo, circoncidere il popolo abramitico, capito? Che è una cosa abbastanza pacifica, non devo andare a ammazzare la gente. Per esempio, per essere islamici e musulmani devi digiunare dall'alba a tramonto 40 giorni, 40 giorni all'anno. Tu, per esempio, vivi dove viene mia moglie. Capito che il sole tramonta a che ora? Alle 2 del mattino e sorge alle 4.
Sì, in
E questi
estate
poveri disgraziati digiunano 22
sì.
ore.
Sì, in estate era così.
E in 2 ore devono ingolfarsi come pazzi. E non è neanche salutare. Insomma, Allah non gli ha detto nessuno che è contro la scienza della fisica. Capito? È ridicolo. Uno che vive al Polo Nord ogni 6 mesi mangia.
Per questo non ci sono
Ma
musulmani al Polo
no, è
Nord.
che Allah non lo sapeva che a Polo Nord la giornata durava 6 mesi, capito? Mica allora, tu, e poi un musulmano, come rego per mostrarsi diverso dagli altri, deve viaggiare alla Mecca in Arabia Saudita almeno una volta nella vita, e ogni anno senti che ci sono centinaia di morti, dozzine di morti, eccetera, è un caos. Questi rituali religiosi però possono avere problemi insormontabili, impossibili da mantenere. Per esempio, gli islamici dello Yemen, attualmente in guerra contro l'Arabia Saudita, dove si trova la Mecca, okay, sono ostili all'Arabia Saudita, non ci vanno alla Mecca perché sta facendo la guerra contro l'Arabia Saudita. Gli iraniani sono quasi in guerra con l'Arabia Saudita. Quindi, come fanno gli yemeniti andare alla Mecca per mantenere la loro religione, che sono in guerra contro gli Arabi, l'Arabia Saudita, capisci? E allora cosa fa invece Gesù? Dice: vi do un pezzo di pane e un bicchiere di vino. Una cosa che si trova su tutte le tavole. Qual è la casa nel mondo? Sta parlando di una mentalità, una cultura ebraica qui, ok? O anche cristiana, se vogliamo. Che nessuna tavola normalmente manca un pezzo di pane. Ti mancherà la bistecca, la fiorentina, la grigliata, ma un pezzo di pane c'è. Va bene?
Allora, tu dici che tutte le religioni hanno le loro regole e tradizioni, però Gesù ha dato ai cristiani la Santa Cena per distinguerci dagli altri?
Sì, e non c'è la Santa Cena pentecostale, battista, cattolica. C'è la Santa Cena e basta. Non c'è questa Eucaristia, un pezzo di wafer rotondo che il prete alza mentre raccolgono i soldi. No, no, non c'entra niente. È un pezzo di pane. Un pezzo di pane come lo fa mia moglie, la moglie dell'amico, come fa il fornaio. Un pezzo di pane. Non dice deve essere il wafer, deve essere l'ostia, così, cos'ha che è solamente il prete. No, non dice quello. Che si dice solo prete te la può dare, buonanotte, sei diventato schiavo del prete. Gesù ci ha lasciato il più semplice e il più facile di tutti i riti per mostrare che siamo cristiani. La comunione del pane e del vino che prendiamo mostra che il pane è Gesù e che lui adesso è dentro di noi. Mangi il pane per mostrare che hai mangiato Gesù, un mangiare spirituale, non con i denti questi qua, è un mangiare spirituale.
Ma perché lo dobbiamo mangiare anche spiritualmente?
Perché Gesù l'ha dato come segno, perché quando ricevi Gesù nel tuo cuore, tu ricevi Gesù in un certo senso, è come se il tuo corpo inghiotte lo Spirito Santo, inghiotte Gesù spiritualmente, è un mangiare spirituale. Geremia, mi trovi una scrittura, Andrea? Found your words and did eat them. Geremia. Allora, e quindi questo è il motivo che partecipiamo, adesso cerchiamo, Andrea cercherà una scrittura appena, questo è il motivo per cui partecipiamo alla Santa Cena, anche nel Vecchio Testamento, Dio disse a Geremia di mangiare la sua parola. Ora la parola è Gesù, ora qui Dio dice a Geremia, una scrittura che adesso Andrea lo troverà, mostra già, era una profezia della Santa Cena in Geremia, l'hai trovata quella scrittura?
Sì, Geremia 15, 16. Appena ho trovato le tue parole, io le ho divorate. Le tue parole sono state la mia gioia, la delizia del mio cuore, perché il tuo nome è invocato su di me, Signore, Dio degli eserciti.
Bravo Andrea, il tuo accento va sempre migliorando. Allora, qui Geremia dice, appena ho trovato le tue parole, io le ho mangiate, divorate. Ora, le tue parole. Allora, chi è la parola?
Gesù.
È Gesù. Quindi qui vediamo una proiezione profetica della comunione che sarebbe venuta. Va bene?
Sì,
E
sì,
quando Gesù entra dentro di te, in un certo senso la tua anima lo inghiotte.
sì.
In un certo senso, stiamo parlando dello spirito. Quindi la comunione, la Santa Cena, pane e vino, simboleggia, rappresenta quello che succede nello spirito. D'accordo? Ci sono prigionieri nelle carceri che sono stati incarcerati in Siberia per 30 anni, facevano comunione con un pezzo di quello che trovavano, un pezzo di pane vecchio, una patata, capito? Con un tè, un bicchiere di acqua. E non c'era altro. Non c'è la benedizione del prete. Cosa vuoi che il Signore gli interessi che il prete lo benedice? Non c'è scritto nella Bibbia che il prete deve benedire il pane. Abbastanza due fratelli che si incontrano e benedicono loro, no?
Sì,
In ogni caso.
e poi che bello questa regola, tradizione che Gesù ci ha dato, perché è un mangiare insieme e poi fare la Santa Cena insieme. Quindi non è un rituale, diciamo, brutto, è mangiare insieme.
Bellissimo,
È
bellissimo.
bellissimo.
La vera comunione, e noi qui in comunità lo facciamo spesso, e molte volte facciamo la comunione proprio come faceva Gesù, perché adesso qui in certe chiese c'è l'Eucaristia, le chiese protestanti hanno questi bicchierini di 2 mm che è così, sì, va bene, loro hanno 100, 200, 500 persone che non è scritturale, e allora devono ricorrere a questi piccoli trucchi, ma la chiesa biblica erano una decina di persone, 15 persone, 20 al massimo, le chiese erano nelle case, non c'erano queste chiese museo che costa milioni di dollari e non servono a niente. E le chiese nelle case erano un gruppo di 10-20 persone e riuscivano a mangiare insieme. Dopo che mangiavano facevano la comunione, con lo stesso pane che avevano mangiato. Non è che deve essere per forza un pane rotto di nuovo, se, meglio ancora, se no, puoi usare il pane che c'è sul tavolo, il vino che avete bevuto. Perché? Perché dico questo? Che scandalo, fratello Giuseppe, il prete nella chiesa, immagina, vanno lì, mangi, bevi e poi prendono comunione con lo stesso vino, il prete sviene, scandalo. E questo è quello che ha fatto Gesù. Hanno mangiato, alla fine del mangiare ha preso il calice e dice questo è il nuovo patto. il Nuovo Testamento, il Nuovo Patto. Lo stesso vino che non avevano bevuto. Questa è la vera Santa Cena. Cosa vuol dire Santa Cena? Cenare, mangiare.
Mangiare, sì.
Non vuol dire un wafer, l'ostia consacrata, una cosa, una piccola cosa bianca lì che devi, non devi masticarla perché è il corpo di Gesù. Oh, se lo mastichi, stai in purgatorio un mese di più. Ma queste cretinate dove sono scritte nella Bibbia? Sono cretinate. Tutto è sacro, la statua di Santa Genoveffa, la statua, la barba del santo, tutto sacro è diventato. Ma non è vero niente. Ah, la vera religione di Gesù è libertà, semplicità, amore. Lasciate i bambini vengano a me, i discepoli li fermavano. Fermi, non è troppo santificato. Lasciateli venire voi. Va bene?
E credo che questa occasione di fare la Santa Cena con la Chiesa porta anche tanta unità dentro una Chiesa. Non ci ho pensato mai, però adesso vedo che il fatto che noi qui lo facciamo periodicamente ci aiuta tanto ad essere più uniti, più vicini uno all'altro. E quando facciamo la Santa Cena mi dimentico i rancori che ho nel cuore contro qualcuno, perché siamo davanti a Gesù, è il momento di chiedere perdono, di amarci, di perdonarci, andare avanti, essere uniti. E questo aiuta tanto a unire la Chiesa. Quindi la Santa Cena è bellissima, è una cosa bellissima.
Sì, ma non deve essere una cosa formale, fredda, glaciale, no. Un pezzo di wafer che si rompe, un pezzettino... No. Si mangia insieme! Passami le patate! Ancora un po' di spaghetti? Passami il burro, per cortesia. Guarda, mia moglie ha fatto del succo di frutta, chi vuole ancora un bicchiere? Si mangia insieme e... Il condividere questa comunioncina così è una cosa fredda, scambiatevi un segno di... Sai perché si scambiano un segno di pace? Perché se non si stringessero la mano neanche sanno se si vogliono bene. Tutto l'amore che hanno almeno è stretta di mano. Ma mangia insieme, porta un po' di cibo, sedersi, raccontare quello che Gesù ha fatto. Come è andata oggi l'evangelizzazione? Ho trovato 4 pecorelle al parco, che bello, 2 si sono salvate, sai, di Gesù. Sì, le altre così così. Ah, e tu che succede? Ho pregato con uno, è guarito. Ah, benissimo, a forza. Oh, abbiamo finito di mangiare, facciamo comunione, pronto. Distribuisci il pane, prendete un pezzo di pane, prendiamo il vino e ricordiamoci di Gesù. Mm. Dopo che ci siamo amati, sì, per mezz'ora, sì, sì. 40 minuti al tavolo, mangiando insieme, scambiandoci l'amore. Non una panca decrepita, fredda, ghiacciata, con le ragnatele. Grazie Gesù, guarda. In Eucaristia, ok. L'Eucaristia, si dice Eucaristia in certe chiese, no? È una parola che... cos'è l'Eucaristia? Sai che la gente neanche sa cos'è, pensa che è il corpo di Cristo. Eucaristia non è il corpo di Cristo, la parola Eucaristia. Io ho dato un'occhiata veloce. Eucaristia deriva dal greco, il greco ecclesiastico, cioè il greco religioso. Che significa? Cosa significa Eucaristia? La gente pensa che vuol dire corpo di Cristo, comunione. Non è vero. Eucaristia in greco vuol dire riconoscenza, rendimento di grazia. E chi mi può ringraziare anche per cosa? Grazie che mi ha dato un abbraccio. Grazie che sei mio amico. No, non c'entra niente con il corpo di Cristo. Può anche, devi spiegarlo che lo applichi nel corpo di Cristo. Eucaristia vuol dire ringraziamento, gratitudine. E la parola Eucaristia nella Bibbia non c'è. È un'invenzione così. Ma nella Bibbia invece la vera terminologia perfetta di Dio si chiama, della comunione, si chiama la cena del Signore. Va bene? Cioè, guarda, ti ho dato 2 scritture lì, Luca 22,8, Primo Corinzi 11,20. Ce le hai?
Sì. Luca 22,8. Gesù mandò Pietro e Giovanni dicendo... Andate e prepararci la cena pasquale affinché la mangiamo.
Allora, cos'è? Andate a preparare l'Eucaristia?
No.
Andate a prendete un. Fate l'Eucaristia, che sia perla bianca, perfetta, attenzione, custoditela in una scatola d'oro con la chiave. Le ho detto questo? Ma no.
No.
Andate a prepararci
la cena pasquale.
La cena? Perché dobbiamo mangiare, abbiamo fame. E dopo fece la comunione. Primo Corinzi.
1 Corinzi 11:20. Quando poi vi riunite insieme, quello che fate non è mangiare la cena del Signore.
Sì, qui stavo dando una correzione ai Corinzi. Com'è che la chiama? Eucaristia?
La cena del Signore.
Ma dimenticatevi queste parole religiose che non esistono. Andate alla Bibbia. Cosa c'è di male? Cosa c'è di sbagliato nella Bibbia? È così bella la Bibbia, semplice, un bambino la può capire, ma queste terminologie... complicate che ci vuole 10 anni di cimitero, di seminario per cercare di capirle, Senti, io mi fermo qui, Angeluccia.
Io voglio dire qualcosa.
Dimmi. A me
mi ha parlato tanto perché ha detto che la Santa Cena è il pane e il vino, no? E quello che io ho capito molto profondamente è che quando lo mangiamo, mangiamo il pane, e questo significa che, inchiottiamo o qualcosa del genere.
Sì, che ingeriamo, inchiottiamo.
Che Gesù entra dentro di noi.
Esatto.
Che Gesù è dentro di noi.
Esatto, rappresenta che Gesù è entrato nel nostro cuore.
Certo,
lo puoi fare una volta all'anno, una volta al mese, una volta a settimana, una volta al giorno. Non c'è una regola nella Bibbia. Quando lo Spirito Santo ti guida, nella Bibbia non c'era un giorno per la comunione. Quando vi riunite, puoi farlo tutti i giorni, bellissimo. Smith Wigglesworth la faceva tutte le mattine alle 4 del mattino. Tutte le mattine alle 4 del mattino, da solo, che non c'era nessuno in giro, non voleva svegliare la moglie. E si faceva con pane e vino tutta la mattina, Wigglesworth. Questo, ho provato, anche noi c'era un periodo, tutte le mattine lo facevamo,
sì,
ricordate?
Sì.
Perché abbiamo sentito questa testimonianza di Wigglesworth, anche noi possiamo essere indietro, avanti,
no.
Tutte le sante mattine.
Per un periodo sì.
Per un periodo, poi corri di qui, corri di là, qua siamo un po' presi. Angela, io mi fermerei qui con la cena, spero che ho chiarito. E...
Sì,
ecco,
sì, grazie.
Quindi non è che... Spero che nessuno sia offeso.
Insomma, grazie, Gesù.
Insomma, fatelo come vi pare, però in qualunque modo la fate, non mettetevi sotto il giogo, sotto il controllo di un prete, una religione. Siate liberi, per cortesia.
Amen.
Liberi.
Amen.
Allora non posso vedere neanche, ma tu puoi andare dove ti pare.
Sì, sì.
Puoi andare a qualunque chiesa vuoi, ma...
Solo ricordarci quello che Gesù ha voluto ricordarci, il fatto che Lui ci ha salvati e ci ha guariti,
oh,
con il pane e con il vino, salvati e guariti, perdonati dai peccati e guariti, è quello il punto. E ogni volta dobbiamo ricordarci, è vero?
Sì, puoi andare a quello che chiesa vuoi, però quando cominciano a dirti questa è la chiesa, che ti ha detto questa è la chiesa? Questa è una chiesa, e la comunione si fa qui, e chi l'ha detto di farla qui? Io la faccio qua, la faccio là, la faccio a casa mia, a casa tua. Vabbè, quando cominciano a mettere il marchiarti come si fa con i vitelli, sai, il marchio a fuoco, allora dice alt, Dio mi ha reso libero. Angela, prendi la parola.
Va bene, prossimo abbiamo una domanda che è stata un po' difficile, però facciamo prima una pausa, ascoltiamo un bel canto e poi ti chiedo da parte del fratello Pastore Mario, cosa pensi tu di Harry Potter? È un film, è un libro, è anche messo in film, che è molto famoso, molto conosciuto anche nel mondo cristiano. E non lo so quanti di voi avete guardato o visto pubblicità di questo film. Sapete che ci sono valori buoni, alcuni dicono, perché c'è la lotta tra bene e il male e il bene vince e quindi potrebbe essere considerato una cosa positiva. E voglio chiedere a Giuseppe cosa pensi tu di Harry Potter. Dopo questo canto, Nuova Vita.
La tua parola adesso io ho ascoltato, tu mi hai toccato come nessuno mai, ho analizzato tanto dentro di me, e ora quello che ho compreso e capito, quel che la vita mi ha impedito di crescere, voglio strapparlo tutto alla radice, quello che di me conosco è quello che non so, e ora io lo dono a te, apro la porta del mio cuore e voglio che tu possa entrare, non ho convinto che in me tutto tu trasformerai, al Calvario mi hai aspettato, il tuo sangue mi hai lavato, ti prego in libertà, in verità. Ora il mondo intorno a me è cambiato, è differente il mio vedere e pensare,
voglio donare tutto perché sento in me. Ora comprendo nel segreto di te, apro l'anima e parlo con te. In un attimo cambia tutto dentro me. Quello che di me conosco è quello che non so. E ora io dono a te. Apro la porta del mio cuore e voglio che tu possa entrare. Sono convinto che in me tutto tu trasformerai. Te, troppo grande il tuo amore.